Allora iniziamo il nostro incontro segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. E condivido subito lo schermo, e eccolo qui, bene, e avete il testo, le letture che adesso seguiremo della domenica prossima, che è la domenica dell'ascensione del Signore. Stiamo andando verso la fine del tempo pasquale. Lo concluderemo l'altra domenica ancora con la Pentecoste e allora ci fermiamo sul mistero dell'ascensione del Signore. Allora vediamo subito la prima lettura sulla quale mi fermerò la maggior parte del tempo questa volta. Allora la prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli. E proprio l'inizio del libro degli Atti, dal versetto 1 al versetto 11. Nel mio primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò, dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella disse: che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, questo è il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?» Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Quindi l'assunzione del Signore, vedete all'inizio e alla fine del brano torna, no, questo assunto in cielo, assunto in cielo. E per noi, penso che tutti quanti abbiamo nel cuore, negli occhi, immagini, cioè dipinti, no, vari che in qualche modo raffigurano questo episodio, no? Normalmente c'è Gesù che si innalza, chi viene innalzato, e gli apostoli che sono sotto e che rimangono sbigottiti. Ora, nella Bibbia Gesù non è il primo personaggio che viene assunto in cielo. Assunto in cielo è un modo per dire viene preso da Dio. E chi di voi, per dire, è stato con me in Terra Santa, ma altri per altre occasioni, ma semplicemente con chi siamo andati in Terra Santa, normalmente questo episodio lo leggiamo alla Cappella dell'Ascensione, sul Monte degli Ulivi, dove c'è questa cappella crociata, che poi adesso è di proprietà dei musulmani, e dove facciamo memoria proprio di questo momento, di questo episodio. Attenzione, questo episodio, dico ancora, che è narrato all'inizio degli Atti, ma è narrato anche alla fine del Vangelo di Luca, poi qui nella nostra liturgia noi ascolteremo l'episodio narrato secondo Marco, vedete, lo vediamo già, no? Dice: il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Quindi i Vangeli, alcuni Vangeli ne parlano, gli Atti lo riprendono, e su questo ci fermiamo, cioè questo essere preso da Dio. A un certo punto Gesù, che si mostra, in qualche modo si fa incontrare alle discepole e discepoli, a un certo punto viene preso da Dio. E allora su questo essere preso da Dio, dicevo, non è l'unico personaggio nella Bibbia. Nell'Antico Testamento ce ne sono già alcuni, ne prendiamo soltanto, vi faccio uno in particolare, che è tratto dal Libro della Genesi. Al capitolo 5 del Libro della Genesi c'è una genealogia, vedete qui la scorro un attimo. La genealogia è sono quei brani in cui si dice di uno che aveva, per esempio Set, notate qui, versetto 6, aveva 105 anni quando generò Enos. Dopo aver generato Enos, Set visse ancora 807 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Set fu di 912 anni, poi morì. Attenzione, sono numeri simbolici. Poi magari voi troverete anche qualcuno che ci crede che veramente la gente campava tanto. Io ho incontrato qualcuno che dice: no, ma perché all'inizio non c'era il peccato? Cioè, boh, c'era già il peccato di per sé. E io, secondo me, e non solo secondo me, sono numeri simbolici. Allora, ci viene detto di questi vari personaggi, tutti vivono 905 anni. Poi, fra l'altro, vedete, ci viene detto le cose essenziali della vita di un uomo. Che cosa ha generato, e non solo dei figli, no? Ma che cosa ha fatto, quanto ha vissuto e che poi muore. E Mahalalel, che visse 895 anni, eccetera, eccetera. A un certo punto, in tutti questi personaggi antediluviani, perché il capitolo 5 è prima del capitolo 6, dove si poi narra del diluvio, a un certo punto si dice che Jared aveva 162 anni quando generò Enoch. Jared, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Jared fu di 962 anni, poi morì. Enoch, attenzione, arriviamo finalmente al punto, aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Matusalemme lo conosciamo perché è quello che proverbialmente, no, si dice: quello ha vissuto quanto Matusalemme. Matusalemme vivrà 969 anni, è quello che vive di più di tutta questa vicenda. Però quello che a noi ci interessa è Enoch, perché di Enoch è l'unico che viene detto: Enoch camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve, perché Dio l'aveva preso. Allora attenzione, è l'unico in tutta questa genealogia di cui si dice per ben due volte camminò con Dio. E poi è l'unico di cui non si dice morì. Attenzione, morì come tutti gli altri. Ma si dice scomparve, perché Dio l'aveva preso. Cioè, quasi come a dire che l'aver camminato con Dio due volte, ben detto, in tutta la sua vita, fa sì che anche la sua morte appartenga a Dio. E questo è già bello, no? Cioè, poter augurarcelo, cioè che in qualche modo, avendo provato a camminare con il Signore e avendo scoperto un Dio amico che cammina con noi, possiamo camminare con Lui nella nostra vita e nella valle oscura che sarà la nostra morte. In qualche modo confidando che se siamo stati nelle sue mani nella vita, lo saremo anche nella morte. Per cui c'è questo Enoch, che vedete, viene preso da Dio, camminò con Dio. Fra l'altro, un'altra particolarità di questo Enoch è che mentre tutti quanti vivono 905 anni, 969, Matusalemme, eccetera, lui vive, è quello che vive meno di tutti, e vive 365 anni. Uno dice meno di tutti, però no, cioè, non è neanche così poco. Però 365 sono un anno. Un anno. Allora vedete, qui in qualche modo, per alcuni studiosi, è un significato che si può interpretare anche quello. Qui c'è in qualche modo adombrato anche il mistero di vite che poi durano poco, perché appunto poi a un certo punto situazioni, tragedie, malattie, eccetera, però che in qualche modo, nella loro brevità, avendo camminato con Dio, si compiono, in qualche modo sono sue, riescono a realizzare quello che, attenzione, è bene vivere a lungo, cioè ce lo auguriamo, cioè, ma anche laddove questo per tante tragedie, per tante situazioni sbagliate, eccetera, che possono esserci nella vita, se camminate, cioè se queste vite si svolgono con Dio, sono nelle sue mani, sono prese da Lui, sono prese da Lui. Ora non stiamo a leggere altri brani, ve li segnalo soltanto, altre persone che in qualche modo vengono prese da Dio, e uno è Mosè, e questo poi ce lo lasciamo anche per le nostre letture del Deuteronomio, che quando arriveremo a Deuteronomio 34 vedremo questa morte molto particolare di Mosè, di cui non si sa dove la tomba, dirà il testo. E l'altro è Elia. Elia, non vediamo il testo, siamo nel secondo libro dei Re. Ai primi capitoli c'è questa, anche qui, questa morte strana di Elia. Non si dice che muore, si dice che verrà preso su un carro di fuoco. Pensate adesso come battuta, in maniera, no, una stupidità quello che sto per dire, ma non perché la dico io, perché alcuni ci credono. Sapete che ci sono alcuni che dicono che questa cosa di Elia su un carro di fuoco sarebbe una traccia degli UFO. Cioè degli extraterrestri che alcuni ci credono, cioè ci credono, complimenti. Vabbè. E comunque, rimanendo invece, secondo me, su qualcosa un po' più serio dal punto di vista biblico, anche qui è quest'uomo che, la cui vita si è giocata nella passione ardente di Dio come un fuoco, e anche la morte appartiene al fuoco di Dio. E allora, come dire, ecco, questo mistero di una vita che è presa da Dio, che, e in questo senso noi dobbiamo cogliere il significato principale, no? Cioè di questo Gesù che a un certo punto viene preso da Dio, e prima di essere preso da Dio, gli ultimi saranno, ecco, questo suo mostrarsi ai discepoli vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Interessante, no? Questo Signore che si mostrò, letteralmente sarebbe si offrì loro vivo dopo la sua passione, con molte prove durante 40 giorni. Attenzione a questo passaggio, con molte prove durante 40 giorni. Ora, perché con molte prove e per tanto tempo? Tra l'altro sapete che 40 è un numero simbolico nella Bibbia, no? Per cui 40 significa, 40 significa il tempo necessario perché un'esperienza si compia, per cui 40 possono essere 40 anni, e 40 possono essere anche 2 giorni, il tempo necessario perché è un'esperienza, e qual è l'esperienza che si deve compiere? Ecco, questo mostrarsi con molte prove, lui vivo, a chi ha vinto la morte, no? Cioè anche qui questa cosa qui con molte prove, perché molte prove? Cioè, allora, nessuno di noi l'ha fatto questa esperienza nella vita, forse l'abbiamo fatta nel sogno, ma non nella vita, cioè quella di aver visto una persona magari cara morire, aver fatto il funerale, aver portato il corpo al cimitero, essere tornati a casa ed essercelo ritrovato vivo in cucina. Nessuno di noi ha fatto questa esperienza nella realtà, magari nel sogno, ma nessuno di noi nella realtà. Se l'avessimo fatta nella realtà, non lo so, a me penso sarebbe bastato una volta, no? Cioè, voglio dire, se io mi fossi trovato, no, una persona cara che ho visto morire di nuovo in piedi, può essere che a me sarebbe venuto un colpo al cuore, no? Cioè, se l'avrei crepato io, cioè, una volta. No, che cosa sto tentando di dire? Perché con molte prove? Perché vedete, innanzitutto questo, no? Cioè, torna qualcosa che ci siamo detti anche nelle volte che abbiamo preso in considerazione gli incontri con Cristo risorto. Gli incontri con Cristo risorto sono sempre degli incontri che ci interpellano nella fede, non nella certezza. Cioè ci lasciano anche liberi di non credere. Per cui vedete, no? Gesù che si offre, non si impone, perché è sempre lo stesso Gesù, è sempre la rivelazione di un Dio che nell'amore si propone ma non si impone. Per cui Gesù continuamente, e quindi anche per tutta una vita si mostrerà, però si mostrerà sempre in una maniera che ci lascia liberi anche di non credere, in una maniera, ecco, no, in questa maniera kenotica, non è una brutta parola, no? La kenosis è questo annientamento e questo mostrarsi di Dio nella sua gloria velandosi, che è la dinamica dell'incarnazione, no? Dio si è rivelato nella carne di un uomo. E allora, vedete, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio, continuamente, no? Noi sappiamo che nella predicazione di Gesù, nei Vangeli, una cosa centrale sarà il regno di Dio, il regno di Dio. Il regno di Dio è presente, sarà una delle domande che il Signore ci inviterà a fare nel Padre nostro, venga il tuo regno. Allora questo regno di Dio che, come sappiamo, si compie già nel cuore di Cristo, nel senso che tutti i regni partono, tutti i regni umani, tutte le modalità di regnare che noi uomini inventiamo, partono dal nostro cuore, per cui la domanda è sempre chi regna nel nostro cuore, perché a partire da quello che regna nel nostro cuore noi imposteremo le logiche del regno che riusciremo a fare, no? Il regno poi può essere un ufficio, può essere un modo di impostare la famiglia, può essere un modo di impostare una comunità ecclesiale, può essere, a seconda di chi ha sempre più potere e responsabilità, di impostare un regno, di impostare uno Stato, eccetera, eccetera, no? Dipende da chi regna nel cuore di colui che imposta le dinamiche regnanti. E allora per quello nel cuore di Cristo, di Gesù, è l'unico cuore, noi cristiani crediamo, nel quale ha regnato fino alla fine l'amore di Dio per noi uomini. È questo che Gesù vuole che si compia in noi. E allora dice appunto, parla del regno, ne parla a tavola, e qui torna la dimensione eucaristica, eccetera, eccetera, dice non allontanatevi da Gerusalemme, attendete l'adempimento del padre, della promessa del Padre, cioè il dono dello Spirito, e quelli dunque che erano con lui gli domandavano, Signore, questo è il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Notate, Gesù aveva parlato del regno di Dio, loro di che cosa chiedono, di che cosa sono interessati del regno per Israele, che in questi giorni drammaticamente purtroppo torna sulle notizie del nostro mondo, no? Allora notate, Gesù parla del regno di Dio, loro a che cosa sono interessati? Del regno di Israele. Cioè, il Signore vuole allargare il cuore, no? A dismisura. Il nostro cuore fa fatica perché noi, il nostro cuore ha dei limiti. E allora, ecco, no? Vedete, il Signore non gli risponde, perché dice, quando sarà il tempo per il regno di Israele? Dice, non spetta a voi conoscere tempi, i momenti che il Signore ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fini ai confini della terra. Interessante questo programma, no? Un programma di poter narrare ciò che avete incontrato, ciò che avete vissuto e narrarlo a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Interessante perché Gerusalemme e la Giudea sono, potremmo dire, nella vostra casa, nel vostro quotidiano. Loro sono a Gerusalemme. Gli avvenimenti ultimi del Signore si sono conclusi a Gerusalemme. E allora è come dire, è nel vostro quotidiano già che siete chiamati a narrare ciò che sta nascendo nel vostro cuore, ciò che è la vostra speranza, quel seme del regno che è stato piantato. Poi attenzione, la Samaria. E la Samaria per un giudeo, come sappiamo, era un luogo in cui non ci si andava volentieri, perché era il luogo delle relazioni difficili, il luogo dei fratelli separati, dei fratelli e delle sorelle separate, che come sappiamo molte volte, come dire, c'è la tentazione di dimenticarli. Cioè risolvere il problema rimuovendolo, e a volte non possiamo fare nient'altro, cioè le situazioni sono veramente difficili, ma non è quello, come sappiamo, la soluzione definitiva, no? Allora Gesù dice, guardate che di me sarete testimoni anche nelle vostre relazioni difficili, nella vostra Samaria. Ciascuno di noi ha una Samaria. Ciascuno di noi ha delle relazioni difficili e fino ai confini della terra. Vedete, questo allargare a dismisura. E detto questo, mentre lo guardavano, ecco, fu elevato in cielo e una nube lo sottrasse ai loro occhi. E si stavano fissando il cielo, lo guardavano mentre egli se ne andava. Ora attenzione, attenzione a questa dinamica, no? Gesù viene elevato e loro lo guardano. E qui dobbiamo tener conto, non lo prendo, ve lo segnalo soltanto il testo, nel secondo libro dei Re. Adesso non ricordo se è il capitolo 3 o il capitolo 4, cioè dove si narra della morte di Elia, e c'è Elia che, ve lo racconto, poi andate a leggerlo, e che sentendo che ormai la sua morte si avvicina, va nel deserto, per morire nel deserto, e Eliseo, il suo discepolo, profeta, non lo lascia, sente che il suo maestro sta per morire, non lo vuole lasciare, per cui lo accompagna, nonostante che Elia gli dice, guarda, tornatene, Eliseo dice, non ti lascerò. E allora, ormai è arrivato all'ultimo momento, Elia dice ad Eliseo, chiedimi quello che vuoi che io interceda per te presso il Signore e il Signore ti doni. E Eliseo dice che 2/3 del tuo spirito vengano su di me, cioè che 2/3 dello spirito di profezia che il Signore ti ha dato, della sapienza, dell'intelligenza, del coraggio che Elia ha ricevuto da Dio, Elia è stato il profeta per eccellenza, Eliseo dice possa averli io come tuo discepolo. E attenzione, 2/3 è tanto, 2/3, fra l'altro 2/3 era la in una divisione in terzi, era la doppia parte, il doppio di una parte, cioè ai figli si dava una parte, al primogenito si dava una doppia parte. Quindi Eliseo in qualche modo gli sta dicendo anche dammi un segno che io sono stato il tuo primogenito, no? Il tuo amato di più, e per cui di avere... Allora Elia cosa dice? Elia gli dice sei stato esigente nel domandare, non glielo manda a dire, se tu mi vedrai quando il Signore mi prenderà, ciò ti sarà accordato. E allora che succede? Che Luca, che sta scrivendo questo racconto, nel suo sottofondo c'ha questo racconto di Elia. E allora vedete, questo fatto che Gesù viene preso e i discepoli lo vedono, è già per Luca per dire, guardate, quello spirito del Signore verrà donato ai suoi discepoli. E caparra di quello spirito di Dio, quello spirito di vita che da Gesù verrà donato ai suoi discepoli. Attenzione, è un preannuncio di Pentecoste, sulla quale torneremo poi settimana prossima, no? Cioè il dono dello Spirito, il dono della vita di Dio, che ci viene fatto attraverso in Gesù. E attraverso Gesù. E la caparra di questo è appunto, viene qui già narrato in questo fatto, che i discepoli lo vedono, mentre lui viene preso. E ora attenzione, cosa succede? Succede che mentre essi stavano fissando, ecco due uomini in bianche vesti che si presentano a loro e dicono, uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Vedete, li scuotono, questi due arrivano e li scuotono. Perché? Perché il fatto che il maestro se ne va e non lo vedono più è una situazione, come dire, nuova e definitiva, cioè nell'immediato, nel senso che non hanno più il maestro, non hanno più il maestro. Vedete, in qualche modo questo per i discepoli che hanno vissuto con Gesù e che adesso non ce l'hanno più, ed è anche l'inizio uno sbandamento, corrisponde anche a noi, cioè anche noi in qualche modo camminiamo in una sua assenza. Noi non abbiamo Gesù in carne ed ossa, noi seguiamo una persona, il cristianesimo è la sequela di una persona, ma noi non, questa persona non è con noi. Attenzione, è con noi in altre situazioni, cioè lui ci ha detto che per esempio quando 2 o 3 sono riuniti nel suo nome, io sono in mezzo a loro. E noi crediamo che Gesù è in mezzo a noi nei sacramenti. Gesù ci ha detto che noi lo incontriamo nei più piccoli e nei più poveri. Tutto quello che avrete fatto ai più piccoli tra voi l'avete fatto a me. E ci sono altri modi in cui noi crediamo di incontrarlo, allo stesso tempo vivendo la sua, noi non ce l'abbiamo direttamente, non abbiamo direttamente Gesù, abbiamo la sua presenza in altri modi, ma non direttamente. Per questo i discepoli sono sconvolti, e questi qui che arrivano lì e gli dicono, oh, uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Basta guardare il cielo. Questo Gesù, che di mezzo a voi, era tra voi, ma di mezzo a voi è stato preso da Dio, è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Vedete, come dire, è un po' essere scossi per imparare a vivere un tempo di responsabilità, di portare l'assenza dell'altro, no? Nella promessa, lui ce l'ha promesso, tornerà. Lui in qualche modo si fa presente in mezzo a noi, no? Nei modi che ci ha detto, ma pienamente lui non c'è. Tornerà. E noi cristiani crediamo che quando lui tornerà, allora ogni lacrima sarà asciugata, la morte non ci sarà più, né il lutto, né il lamento, l'affanno, ma al momento ancora il lutto, il lamento, l'affanno c'è, le lacrime ci sono. Noi sappiamo che è venuto, che in qualche modo lo incontriamo e che tornerà. Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Per cui vedete, io credo che questa festa dell'ascensione, no, questa domenica, e in qualche modo è una aiutarci a rendere, a coscientizzare sempre più anche quello che come dire, è la nostra vita cristiana. Noi siamo, no, in questo tempo dall'ascensione che è iniziato in attesa del suo ritorno, in cui lui non ci ha lasciati soli, in cui lui non è stato preso da Dio, è stato assunto, preso, è in Dio, il Signore Gesù è in Dio, tornerà, ci ha donato il suo spirito, che in qualche modo ce lo fa incontrare, ecco, non in quello che dicevo, nelle sue parole, nell'amore concreto, nei sacramenti, eccetera, eccetera. Quindi noi viviamo questo tempo della già e non ancora, non della camminando nella sua assenza, sperimentando in qualche modo, anche se non pieno, ma in qualche modo la sua presenza che ci fa camminare senza stare lì a guardare il cielo, ma piuttosto a vivere la nostra vita concreta, non guardando il cielo, ma guardando la terra, le cose della terra, in attesa, fidandoci della sua promessa di colui che verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Ecco, questo è un po' quello che Paolo nella lettera agli Efesini in qualche modo ci aiuta, vedete, a come vivere questo tempo, no? Dice: fratelli, io prigioniero a motivo del Signore vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Cioè, la vita cristiana è una vita che si vive non coi piedi per terra, nell'attesa del suo ritorno, coi piedi per terra. I piedi per terra, vedete, già Paolo dice, no? Cioè, cercate di vivere in sintonia alla chiamata che avete ricevuto, alla chiamata alla vita, lottando con umiltà, dolcezza, cuore grande e portandovi a vicenda. La vita cristiana che è vita umana, cioè almeno dovrebbe esserlo, speriamo, vita umana che, in cui si cammina l'uno con l'altro, no? E nell'amore tentando di portarsi. Paolo dirà sopportare. Paolo, ricordate, avrà anche quell'altra frase che tutti conosciamo, dove no, l'amore è proprio anche portare il peso l'uno dell'altro. e Bonefer dirà che fin tanto che il fratello o la sorella non è un peso, non è un fratello o una sorella. Cioè, quasi per dire che poi ciascuno di noi, no, porta tutta la sua forza e tutta la sua, il suo peso, no? E allora la vita fraterna è proprio in quel provare ad amarci aiutandoci l'un l'altro. Vedete, in una tensione verso un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati. Una sola è la speranza, quella della vostra chiamata, della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio è Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. In questo tempo, questo regno di Dio, che è il regno poi di unità, a partire proprio dall'unico Padre. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma che cosa significa che ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Infatti, un altro aspetto del mistero dell'ascensione, no? Cioè, in qualche modo, questo colui che è disceso per portarci con Lui. E qui c'è un po' un'immagine, no? Di Dio che è sceso fra noi uomini, che si è fatto uno di noi in Gesù per farci partecipare alla sua vita divina. Ecco, un altro aspetto che sottolineiamo è che l'ascensione dice anche in qualche modo c'è questo Dio che incarnandosi, prendendo la nostra carne, cambia. No, pensate a un Dio che, se noi lo vedessimo soltanto con una certa teologia, una certa filosofia, diremmo Dio è immutabile, Dio è sempre, no? Colui che non muta mai, che non cambia mai. Nell'amore, qui ci viene narrato il mistero di uno che ha assunto la nostra carne, la nostra umanità e l'ha portata con sé, in sé. No, Gesù che ascende, Gesù, quel Gesù che si è mostrato, che ha mangiato, che ha vinto la morte, no, che porta la nostra esistenza in Dio. Per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Ecco, e allora poi il finale appunto del Vangelo di Marco, uno dei diversi finali del Vangelo, e dice appunto: in quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Vedete, sono segni classici in questi, normalmente appunto di una vita che è capace di riconciliare. Cacceranno i diavoli, no? Il diavolo è colui che divide il male, no? E che porteranno bene, in qualche modo faranno arretrare il male, no? E quindi saranno uomini e donne portatori di benedizione. Il Signore Gesù, dopo aver parlato loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Notate, il Signore fu elevato e il Signore agisce nei suoi discepoli. E quello che cercavo un po' di dire prima, no? Da una parte il Signore non è con noi fisicamente, ne sperimentiamo un'assenza che ci fa dire vieni Signore Gesù, vieni presto Signore Gesù, e dall'altra parte nel dono dello Spirito è Lui che ci accompagna, è Lui che cammina con noi, è Lui che agisce in noi. Ecco. Questo è molto di più, naturalmente, no? Perché questo è quello che io provo a dire, ma naturalmente il Maestro interiore, che è lo Spirito Santo, ci dirà ancora di più a ciascuno nella sua preghiera, nella sua e poi anche nelle nostre comunità, potremo, nelle liturgie che celebreremo, poter approfondire, pregare su questo mistero dell'ascensione. Bene, detto questo, io vi auguro una buona serata, così a tutti quanti, un buon weekend.